Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa prima lezione di un ciclo di lezioni che sarà tutto un periodo che va da Pesach a Shavuot sul Mussar. Col permesso di Rabbi Segni e dei presenti, due parole su che cos'è il Mussar, ma proprio una piccola prefazione, proprio perché poi il Rabbi invece ci spiegherà bene in profondità che cos'è questo metodo di studio di una certa corrente rabbinica. Allora, perché abbiamo deciso di fare un ciclo sul Mussar? Perché vediamo tutti i giorni sui network, in questa comunità, che purtroppo ci sono delle divisioni, come in tutte le comunità del mondo, a volte con degli acuti abbastanza alti, per cui abbiamo pensato che uno studio approfondito su quelle che sono l'etica e la morale, com'è il modo di comportarsi secondo i nostri maestri della Torah che seguono questo metodo di studio che si chiama Mussar, può aiutarci un po' a tutti per migliorarci in questo periodo, che poi è il periodo dell'Omer, dove i nostri maestri hanno detto che il periodo dell'Omer, che va da Pesach a Shavuot, sono 50 giorni, e ci sono 49 giorni dove noi possiamo migliorare i nostri tratti caratteriali. Dovremmo fare un po' quello che si chiama un check-out, cercare di rivedere tutti quelli che sono i nostri rapporti con gli altri, con Kadosh Baruch Hu, e specialmente con noi stessi, in modo di arrivare tamim, integri, il giorno di Shavuot per prendere la Torah. Allora, il Mussar è, diciamo in modo molto riduttivo, poi faremo modo di approfondirlo, è quel tipo di studio che cerca di approfondire tramite le fonti della Torah tutte quelle che sono le mitzvot dei cuori, come bisogna comportarsi con se stessi, con gli altri, e cercare di migliorare se a volte ci stanno dei modi non consoni a come ci comportiamo. Porto un piccolo aneddoto, un piccolo racconto di un Rav Blezer, che ho letto qualche giorno fa. Proprio credo che questo incarna un po' lo spirito di chi segue il Mussar. Allora, questo Rav aveva una famiglia che si era ingrandita e cerca una casa nuova. Riesce a trovare una casa più grande e arriva il giorno del trasloco, e arriva con il camion, caricano tutti i mobili, prendono questo camion e arrivano davanti a questa casa. Come arrivano davanti a questa casa, stavano per far scendere tutti i mobili, quando un altro ebreo arriva là e incomincia a insultare questo rabbi. E gli dice: ah, tu mi hai fregato la casa perché tu sei stato più bravo a convincere l'agenzia, hai avuto più soldi, hai fatto un'offerta più grossa, ma io adesso sto in una situazione che ho una casa piccola piccola. E Rabbi gli dice: guarda che io non ne so niente, assolutamente non sapevo di questa tua situazione, io sono andato lì, ho trattato la casa e basta. E questo continuava a insultarlo, perché aveva bisogno di questa casa, era preoccupato perché quella casa gli serviva a lui. Allora, che fa questo Rabbi? Invece di aggredirlo, come mai magari avrei fatto io, dicendo: ma che vuoi da me, ma io adesso sto qua con i mobili, con tutta la mia famiglia, ma chi te conosce, eccetera, eccetera, dà un cenno all'autista del camion e dice: torniamo indietro. Prende e torna indietro con tutta la sua famiglia. Allora, qual è l'insegnamento? L'insegnamento, che poi ha spiegato il Rav, perché sembrava un atteggiamento pavido di una persona che non voleva prendere una discussione, oppure un atteggiamento che non voleva far valere quelle che erano le sue ragioni. Invece la risposta del Rav è stata questa: se io mi mettevo a discutere in quel momento con quella persona che era così arrabbiata, non ragionava, eccetera, eccetera, anche avendo ragione, sarei diventato una persona peggiore di quella che sono, perché avrei tirato fuori la peggior parte di me stesso in quella discussione. E quando uno tira fuori la peggior parte di se stesso, non è che è limitata solo a quel momento, ma è una dinamica che uno poi si porta appresso ancora, ancora, ancora. Cioè, ogni volta che può succedere, visto che in quel momento abbiamo reagito in quel modo, ogni volta che risuccede un episodio simile, di contrasto, sicuramente la risposta sarebbe stata un po' più violenta, come in quel caso. Allora, per evitare di diventare una persona peggiore, ho deciso che era meglio in quel momento fermare la situazione e riprenderla qualche giorno dopo. Infatti poi si racconta, c'è in questo racconto, che poi tutti e due trovarono la possibilità di avere due case migliori. Allora, Volevo solamente continuare a dire che il Mussari, il metodo di studiare il Mussari è stato fondato da Raf Salanter, che è nato nel 1810 e morto nel 1883, quindi è dell'Ottocento. E come, perché è nato questo movimento? Qual era il bisogno che Raf Salanter ha sentito? Pensate che Raf Salanter era un Rav che veniva dai Mitnagedim. Cioè, voi sapete che ci fu un periodo che nel 1800, fino al 1800, che, 1800 diciamo che un certo ebraismo lituano si divise in Mitnagedim e Hasidim. Nacque il movimento hasidico che cercava di aiutare la gente in un modo un po' mistico, facendo vivere l'ebraismo in un modo un po' più mistico, invece di stare solo a studiare sul Talmud, Halakha e Torah. E c'era un altro gruppo, i Mitnagedim, che invece avevano paura che questo modo di fare poteva allontanare la gente da studiare Halakha e Talmud quanto invece era necessario. Però nonostante queste erano queste idee, i Mitnagedim capirono che il hasidismo aveva aperto una grande breccia, che la gente aveva bisogno anche di fare un lavoro sul proprio cuore, sui propri sentimenti, sui rapporti con la gente, non era solo Halakha e studio di Talmud, e quindi fecero una specie di, non so se si può dire così, poi il rabbino magari mi dirà se ho sbagliato o no, una specie di hasidismo dei Mitnagedim, inventando questo modo di studiare del Mussar. Quindi finisco col dire che scopo di questo metodo di studio è quello di scoprire concetti e pensieri in modo originale e profondo per lasciare un'impronta di fuori e di aiutare l'elevazione spirituale degli allievi che lo fanno. Ce la fa Bobbio? No?
Allora,
perché l'abbiamo fatto Tempio, Beth Michael e Ame, questo.
Sì, allora, diciamo che questa idea nasce tra le continue telefonate giornaliere che io e Temi ci facciamo per parlare della comunità, quindi questo scambio diciamo di idee tra me e Semi naturalmente porta poi, come potete immaginare, delle discussioni, opinioni, conseguenze diverse, quindi un affronto diverso di certe situazioni comunitarie. E allora insieme abbiamo pensato di fare delle lezioni che riguardassero l'etica e il sociale della nostra comunità. Sempre in accordo con sé, noi abbiamo sempre pensato che questa comunità abbia un momento particolare dove forse ci dobbiamo fermare per pensare quello che dobbiamo essere, cioè, anzi quello che possiamo essere lo sappiamo bene, ma forse dove vogliamo andare lo sappiamo un po' meno. Allora, siccome nel liberismo si parla sempre di esempi, io vi dico questo, cioè se a un certo punto voi fate una corsa in un bosco, voi vedete solamente la strada e il naturale, ma non vedete i particolari. Se invece voi camminate dentro questo bosco, voi vedete tutti i particolari, vedete la strada, vedete i sassi, vedete l'erba, vedete gli alberi, vedete i fiori, potete anche sentire il profumo. Quindi questo che vuol dire? Che se uno rallenta la sua corsa, forse riesce a capire meglio dove vogliamo andare. Ecco per questo che io credo che queste lezioni del Mussar, che possono rappresentare diciamo una illuminazione, una luce, con questa illuminazione e questa luce io credo che, anzi mi auguro che queste lezioni ci portano ad una maggiore concentrazione sulla nostra idea di dove dobbiamo andare nell'ambito della comunità. Grazie a tutti. Sì, è l'associazione medica ebraica che sta facendo varie iniziative, fra cui questa, fa altre iniziative tipo l'impegno sulla donazione del sangue il 6 giugno, lo farà Padre Bene Fratelli, fa altre attività tipo la medicina Shoah, che ci sarà il 21 un incontro alla storia della medicina. La notte bianca a Roma, quindi stiamo facendo queste iniziative, facciamo anche cene sociali, per esempio il 9 maggio alla Taverna del Ghetto faremo un incontro sociale fra tutti iscritti e non iscritti per conoscerci, quindi fa questa attività fondamentalmente sul territorio della comunità.
Come mai è stato un bene per loro questa iniziativa?
Perché la Croce Rossa c'è stato un problema di banca del sangue e siccome la Vida ha aperto un nuovo centro sul Lungotevere, allora facciamo con Fate Bene Fratelli questa iniziativa della donazione.
Vabbè,
era d'accordo.
Questa volta.
Allora, buonasera. Buonasera e Cartameach.
Scusa, non ho troppo, mi sono ascoltato proprio per bussare una cosa importantissima. Voglio ringraziare Flaminia Annuna di Veroli, perché Rab è colei che fa le locandine per noi. Ed è una cosa eccezionale, prima di tutto perché incarna lo spirito di questo tempio, perché mette a disposizione quello del suo know-how, quello del suo essere, come fanno tutti quanti i volontari di questo tempio. Ma devo dire che in un modo eccezionale, a parte il fatto che la facciamo cambiare 20 volte, e quindi lei in modo proprio di mussare non si altera mai, ma più che altro perché non è che la fa tanto per fare, ma ogni volta ci mette veramente qualcosa di suo, di importante, e riesce a trasmettere tramite l'immagine veramente quello che era il pensiero e la volontà di chi fa queste cose. E penso, e finisco, che faremo, se Dio vuole, tra qualche tempo una serata dove metteremo tutte le locandine e lei ci spiegherà come sono nate queste locandine.
Allora, buonasera, ricomincio con gli auguri di casa mia. Io ringrazio per questo invito e faccio le mie lodi per la scelta di questo argomento, che francamente ci vuole veramente un bel coraggio per mettersi a parlare di questo, in questo modo di questi temi. Il Mussar in qualche modo ha profonde radici, il movimento del Mussar in Italia, perché prima dei grandi Balea Mussar dell'Ottocento c'è stato in Italia Moshe Chaim Luzzatto, e tra le sue cose geniali ha scritto anche un manoletto che è diventato un best-seller, ancora disponibile anche in italiano, che è la Mesilat Yesharim, che è il percorso, il sentiero dei giusti, che indica quale deve essere la strada verso la perfezione. Quindi questo modo di ragionare esisteva in Italia, anzi il fascismo in Italia c'è entrato soltanto molto marginalmente, ammesso che sia mai entrato, mentre invece queste cose ci sono, diciamo, in qualche modo state. È difficile molto parlare di Mussar, difficile. Questa sera ho scelto come argomento, sia perché siamo a Pesach, quindi bisogna parlare di qualche cosa collegata a Pesach, sia perché magari l'esposizione potrebbe essere più semplice, una serie di Derashot che ha fatto il Rav Smulevitz, Chaim Smulevitz, che è stato il capo degli Yeshiva di Mir negli anni 70 e che ha lasciato un segno come erede e proseguitore di questa tradizione. E quindi attraverso la sua esposizione dell'argomento vedete come si ragiona in termini di Mussar e dove si vuole arrivare. Prima di tutto toglietemi una curiosità, scusate se lo chiedo, ma mi serve, come dice lui, passare il tempo a discutere di comunità. Qualcuno di voi era presente ieri sera a Pirigliani? Questo dimostra che questa comunità ha compartimenti stagni, va bene? Cioè, ormai ogni posto ha il suo pubblico. È interessante questo. Okay. Allora, non è una critica agli assenti.
Però ognuno c'ha il suo target.
Non è una critica agli assenti, ma è una constatazione che è sempre che quando vai in un posto e incontri i clienti del posto, non vai secondo gli argomenti. Questo ormai è fatto così. Quindi questo sta diventando il posto del Mussar. Allora, all'inizio del libro di Shemot c'è la storia del cambio generazionale, della fine della generazione di quelli che erano scesi in Egitto e dell'inizio della persecuzione. E la Torah dice: vogliamo Giuseppe, Vehol Echav, Vehol Adorau. Morì Giuseppe, tutti i suoi fratelli, e tutta quella generazione. E Midrashim, ma poi l'Or HaKaim, che già nel 600 dava in qualche modo lezioni di Mussar, è uno dei quattro nostri maestri che hanno la qualifica di Kadosh. Cioè, noi abbiamo soltanto quattro santi, non ci vorremmo mai fare il calendario, va bene. Allora, prima di tutto Rabbi Yehudah HaNasih, Rabbeinu HaKadosh, il maestro che ha redatto la Mishnah, e siamo a cavallo del 200. Poi gli altri sono tutti dal 500 e 600, c'è l'Ari HaKadosh, il Fatturia, c'è Ora Chaim HaKadosh, e poi Shnei Luchot HaBerit e Yeshayahu Horowitz, quindi c'è l'Ari HaKadosh, ce l'abbiamo quattro.
E non c'è Masoro.
Eh? No, poi c'è l'Ari, tutto è tranne che santo, ma lui era un... Allora, il commento dice che fin tanto che uno dei fratelli, non soltanto Yosef, ma uno dei fratelli era vivo, gli egiziani avevano un timore reverenziale per gli ebrei. Gli ebrei erano per loro importanti e non avevano il coraggio di toccarsi. Morti i fratelli di Yosef, è venuta a mancare quella generazione, la generazione successiva è scesa di livello, ha considerato se stessa in maniera poco rispettosa di se stessa, e questo ha fatto sì che gli egiziani abbiano avuto la forza per assoggettarli e ridurli in schiavitù. Cioè, quello che ha ridotto in schiavitù il popolo ebraico è stato il fatto che il popolo ebraico ha perso il senso del suo decoro. Il decoro che era collettivo e il decoro che è personale. Lo strumento fondamentale per condurre una corretta esistenza è quello di avere un senso della propria dignità, che è differente dal fatto di montarsi la testa, dire guarda quanto sono importante. È un concetto un po' differente, adesso vedremo attraverso una serie di esempi, che quando una persona ha il senso della propria dignità è in qualche modo protetto da comportarsi male, perché sa che sta perdendo qualche cosa. La chiave. Vedete, questo è Mussar, entra proprio in un mondo differente. Vediamo come il Mussar rovescia delle informazioni tradizionali, si prendono le informazioni e poi si rovesciano. Il Talmud di Sanedrin, in un passaggio famosissimo, racconta come veniva fatto, come veniva condotto l'interrogatorio dei testimoni. I testimoni venivano intimiditi, ma non intimiditi perché dicessero le balle, venivano intimiditi per dire che dovevano rendersi conto della grande responsabilità che avevano e del danno che avrebbero fatto facendo una falsa testimonianza. Si sta parlando di processi penali, per cui se loro facevano una testimonianza scorretta, questo comportava la condanna a morte di qualcuno. E qui il Midrash dice per questo che l'uomo è stato creato da solo, per insegnarti che chi distrugge una vita umana è come se distruggesse un'intera umanità. Il famoso principio nasce da quel contesto, l'interrogatorio dei testimoni. Tra l'altro il Corano ce l'ha questa stessa frase, ma il Corano la cita dalla tradizione ebraica, che la butta là, dice perché vi è stato sempre, cioè gli ebrei hanno insegnato, dice qualcosa del genere, però non è che il Corano la butta là così, la butta come se fosse un principio che gli è arrivato dall'ebraismo. Allora, di solito si interpreta questa scena dei giudici che intimoriscono i testimoni dicendo guardate, l'uomo è stato creato per cui se voi distruggete un uomo, distruggete un'intera umanità, per dire state attenti al danno che fate agli altri. Così viene interpretata questa cosa. il Balea Mussare e i maestri del Mussare dicono invece che va rovesciata la prospettiva e che va detto che si dice al testimone stai attento che tu rappresenti un'intera umanità, abbi coscienza della tua dignità personale, perché se tu rovini la tua dignità personale fai un disastro a te stesso, è come se tu avessi un piccolo arco e attraverso questo piccolo arco si apre poi una voragine. Altro esempio, perché il ragionamento si fa così, prendendo tutta una serie di informazioni tradizionali, la famosa storia drammatica del momento chiave della tentazione di Giuseppe. Giuseppe rimane solo, forse ci voleva rimanere solo, con la moglie del suo padrone, la quale praticamente la vinga. E lui, il Midrash drammatizza questo fatto, dice che lui fino all'ultimo momento stava per cedere, e soltanto a un certo punto che c'ha la folgorazione e non cede. E allora che cos'è che non lo fa cedere? Che cos'è che non lo fa cedere? Allora il Midrash ci ragiona su questo qua, e il ragionamento sempre tutto il Midrash che viene ripreso qua è che Yosef pensa a quello, forse non lo sapeva, ma insomma viene trasportato nella scena, quello che succede con Reuven che ha sfidato il padre con la storia di Bilà. Reuven tra l'altro stava difendendo l'onore della madre, comunque ha fatto un atto che non doveva essere fatto, aver fatto un atto negativo ha perso la primogenitura. L'altro concetto è quello che il Kadosh Baruch Hu, quando parla con una persona, deve parlare con una persona che è in condizioni di purezza, non soltanto fisica nel senso di Tumah, ma anche nel senso spirituale, e la persona che si trova in condizione di peccato non sta in purezza spirituale, e se in quel momento Kadosh Baruch Hu bussa alla porta tua, non sei in grado di rispondergli. Allora questi sono i pensieri che secondo il Midrash attraversano in quel flash istantaneamente la mente di Yosef. Cos'è il pensiero sostanziale? È quello che se una persona perde della sua dignità, del suo rispetto di se stesso, in quel momento ha perso l'occasione per farti rispettare dalla tua famiglia e da Kadosh Baruch Hu e dal resto degli uomini. Quando ci stavano dei testimoni falsi, si racconta in altre fonti, che sempre in Sanedrin, che gli veniva detto che la gente che viene pagata per fare falsa testimonianza è gente il cui prezzo sociale scade, non valete più niente, nessuno, il vostro prezzo verrà sempre, voi siete stati pagati per fare questa azione, ma il fatto che voi la fate vi fa cadere ancora di prezzo. C'è una persona che imbocca una strada così, è una persona che si sta deprezzando in tutti i sensi, sia nel senso materiale, che quando dovrà essere assoldato sarà pagato sempre di meno, sia nel senso spirituale. E questo rischio, dice appunto Rasmussen, è un rischio che corre qualsiasi persona, perché nel momento in cui una persona interrompe per qualsiasi motivo un atto sacro, come può essere il compimento di una mitzvah o un lavoro concentrato o lo studio, e in quel momento si ferma, in quel momento è esposto a tutte le cose possibili. E uno può cominciare a dire, ma che cosa può essere una trasgressione minima, oppure qualche cosa, una concessione che si fa nell'ambito del lecito? Una persona comincia a dire questo qua, che lo fa in base a un senso poco alto della propria nobiltà spirituale, in quel momento è in preda a tutto ciò che gli può succedere. C'è una regola che riguarda lo Shabbat, è raccontato nel Talmud, anche qua vediamo come si gioca. Quest'acqua era stata versata e avvelenata, se
no, va bene. No, era stata avvelenata. Perché dovremmo avvelenare i nostri rabbini?
Non sono meritano.
Allora, ma c'è il dottore qua.
Verso, eh?
come dicono i fratelli al tuo cammino, ti servono i popoli, dove si chiama Dio. Allora, dice a parte, c'è la regola, la dice Talmud, basta che c'è a parte, tu dici qui, che dice a parte è proibito leggere attaccati a un lume, si sta parlando del lumicino con lo stoppino, eccetera, eccetera, perché il rischio qual è? Che se il lume non arde bene, la persona è portato ad aggiustarlo e quindi alla fine si mette a maneggiare il fuoco come un'azione proibita di Shabbat. Rava dice, ma se è una persona Hashuv importante, questo è permesso. Si obietta, Rabbi Shmuel ben Elisha che gli capitò di leggere e commise appunto, trascinato dalla necessità di leggere, l'errore di toccare la fiamma. La risposta che dà il Talmud a questa obiezione è che il caso di Rabbi Ishmael, di questo Rabbi Ishmael ben Elisha, è diverso perché lui era così, si considerava così umile che non era alla, che quindi si comportava come una persona normale. E qua abbiamo un equivoco sul tema della modestia. Quello che dice, che notano i Balei e Musar, è che in questo racconto, in cui dice, in quell'eccezione, quella in cui chi è che può leggere, il nome è Adam Hashuv, una persona importante, non è detto Tzadik, non è detto chi si comporta bene, lo Tzadik, il giusto, non è lui che ha il permesso di leggere, ma chi ha il permesso di leggere è l'Adam Hashuv. Hashuv è una persona importante, ma non importante perché gli altri gli danno importanza, ma perché lui sente l'importanza della propria condizione. È una persona che ha la sensazione della propria importanza, nel senso del ruolo come è, della, chiamiamola, della sua dignità, perché dell'importanza. La persona che sente il senso della sua dignità sta molto più attento a compiere degli errori. E quindi un conto è la modestia e un conto è la dignità, e sono due cose assolutamente differenti. E andando avanti con questo ragionamento, quando ci sta l'offerta per il Mishkan, è detto Vayavò Kolish Asher Nissao Libò, venne ogni persona il cui cuore l'aveva sollevato. Chi sono le persone che erano state il cui cuore le aveva sollevate? Sono le persone che sono arrivate a concepire l'idea di dover dare generosamente se stessi, ma si trattava di fare dei lavori che richiedevano una particolare perizia. Era la perizia nel costruire degli oggetti e non tutti possedevano questa perizia. Com'è che si arriva ad avere questa perizia? Perché la perizia si arriva ad averla appunto messa a libo, il tuo cuore ti tira su. Se una persona è in qualche modo ispirato nel senso di potercela fare, riesce a farla, se no non ha la sensazione di poterla fare, le cose non la farà mai. E quindi dice, le persone che studiano tra e dicono, ma io come faccio, io queste cose non le capirò mai, deve essere invece sollevato e dire, deve essere ispirato, deve avere la voglia, e attraverso la voglia le cose arrivano a capire, anche perché la Torah può essere complicata, ma se è stata scritta da esseri umani potrà essere compresa. Come discorso, se uno dice di svitare quella lampadina, ma come faccio a svitare quella lampadina? Se quella lampadina l'ha messa un essere umano, evidentemente il sistema c'è per metterla e per smontarla. E così la Torah, quella costruita dai mezzi ovviamente, il Calvaro quando ce l'ha data ha detto, Roba Shamaimi, il figlio mi vuole calasotto, lo sta in cielo e aspetta a te e spetta a te realizzarla. Di nuovo, capovolgimento della situazione, nel santuario è detto, lotta all'ebbe ma lotta all'istati, sul mio altare non dovrai salirci con dei gradini. Per salire sull'altare c'era una rampa liscia senza gradini. Perché questo? Perché a cielo ticale e vade halal, perché la tua vergogna non venga scoperta sull'altare. Perché per coprire i vestiti, evidentemente alzare troppo le gambe comportava il rischio di scoprirsi. Anche qua due tipi di affrontare la cosa. Il tipo tradizionale della cosa è che bisogna rispettare il luogo. E per questo non bisogna scoprirsi di fronte all'uomo. La lettura capovolta che dà il Mussar è che invece tu devi rispettare te stesso nei confronti dell'uomo. Sei tu che devi rispettare te stesso, e per questo sei tu che non ti devi scoprire. C'è un midrash a proposito della, molto buffo, a proposito di una delle tante regole alimentari, che è quella che riguarda tutti i vermi volatili, i piccoli volatili, gli insetti, eccetera, eccetera, Shirazim sostanzialmente, e il Midrash dice, siccome alla fine di quel verso è detto, di quella regola è detto, io sono il Signore che vi fa uscire dalla terra d'Egitto, Amalekem, salire dalla terra d'Egitto, e la scuola di Rabbi Ishmael insegnava che se non avessi fatto uscire gli ebrei dall'Egitto, se non per rispettare questa norma, sarebbe stato sufficiente. Qual è il rapporto, qual è il concetto, perché proprio questa norma? Perché questa norma è una norma essenziale, si spiega appunto, nella quale uno rispetta la propria persona. Non fare delle cose disgustose è segno di rispetto per la propria persona. La persona che ha rispetto di se stesso non fa le cose che gli fanno schifo. Avere dello schifo per qualche cosa è già un segno di rispetto. Perché non è lo schifo per quello, è il rispetto per la propria persona. Sono tutti frammenti sparpagliati. Anche quando c'è la regola che dice Banim Atem Lashem Elohechem, voi siete figli del Signore vostro Dio, figli al Signore, come in giudeo come esso, chi è se figlio? Figli al Signore vostro Dio, e non dovete per questo fare tonsura e farvi dei tagli. E la sottolineatura di questo Banim Atem è un senso di sottolineatura di una particolare dignità, figli, fratelli, e in ambito di questa fratellanza il Kohen Gadol, che ha una regole sempre più importanti e regole più particolari, anche lui salendo di grado sale di dignità. Il Kohen Gadol c'è la sua dignità particolare, ogni ebreo ha la sua dignità particolare, che è diversa da quella del Kohen Gadol, di un grado minore, ma questo comunque significa che sta in una scala di santità che deve rispettare le prerogative. Quando c'è l'incontro dei tre angeli messi che vanno a trovare Avraham Avinu, Avraham Avinu dice Vayar Vinesh Roshan Hashim Nitzavim Alav, vide che ci stavano tre persone Nitzavim che stavano in piedi sopra di lui, Nitzavim Alav, lui sta seduto, dolorante, e vede tre persone che gli stanno sopra, dopodiché gli dà da mangiare e dice la Torah Veu Omed Alem, lui che sta in piedi sopra di loro, e si è ripartata la cosa. Prima sono loro che lo vengono a trovare, che gli stanno sopra, poi lui che fa tutte, che si preoccupa per la loro salute, per la loro, per l'accoglienza, eccetera, eccetera, si prodiga per loro a questo punto, è lui che sta sopra ai Malachim. Il nostro messaggio è quello di riuscire noi a stare sopra i Malachim. A proposito di quello che si è detto di Shirazim, questi animali prolicati, nel mondo animale lo vedete continuamente per strada, quando muore un uccello, arrivano altri uccelli e se lo mangiano, cioè le carogne, le carcasse sono cibo per animali che se lo mangiano tranquillamente e non gli viene a quanto pare il mal di pancia. Noi se soltanto ci avvicinassimo a una cosa del genere, a parte questione di carne russa, rischieremmo la pelle. Cioè l'essere umano già da questo impara che ha una sua dignità e una sua, un suo grado superiore. Poi le regole, le nostre varie regole vengono a moltiplicare queste cose. Allora, questa è una prima sua derascia che insiste sul fatto di come bisogna elevare lo spirito e considerarsi continuamente, vegliare per la nostra dignità, a stare attenti alla nostra dignità e la tutela nei confronti del peccato. Ogni peccato offende noi stessi e dopo aver offeso noi stessi ci espone alle peggiori conseguenze, sia come singoli che come popolo. La persecuzione contro gli ebrei d'Egitto, la schiavitù, nasce dal fatto che gli ebrei hanno perso il senso della loro dignità. Infatti tutta la storia dell'Egitto dice che per quale motivo sono dovuti uscire così prima rispetto all'annuncio, perché erano scesi così in basso che se in fondo alla scala, di 50 gradini, che se qualcuno li avesse immediatamente tirati fuori sarebbero completamente finiti. E quindi se uno comincia a scendere la scala finisce sempre più in basso. Un'altra della scena interessante che riguarda la parasha di Vaera. Il Signore Vaidaber Hashem el Moshe velaron Vaitzavum al Bene Israel vel paro melech Mitzrayim veleozil et Bene Israel bene Mitzrayim. Il Signore parlò a Moshe e Aaron, li comandò per i figli di Israele e per il faraone re d'Egitto per far uscire i figli di Israele dalla terra d'Egitto, che dette ordine al faraone è chiaro. Gli ordini che poi dal popolo ebraico, quelli specifici della uscita dall'Egitto, il sacrificio pasquale, stanno nella parasha successiva, la parasha di Bo. Qua ancora non si dice che ordini sono. Cosa significa che il Signore ha ordinato ai figli di Israele e al faraone? Che cosa gli ha ordinato? E qua necessariamente interviene il Midrash. C'è stato un ordine specifico dato in quel momento, e l'ordine è quello che gli schiavi non si possono tenere più di 6 anni. Cioè, la mitzvah che è stata data in quel momento, secondo il Midrash, è quella che gli schiavi non si possono tenere. E c'è un brano drammatico nel libro di Geremia in cui Geremia si scatena contro i ricchi di Gerusalemme che, malgrado tutto ciò che la Torah dice, malgrado l'impegno che si erano assunti, avevano asservito molti ebrei e non davano a questi ebrei che erano stati asserviti la libertà. E in cambio di questo fatto dice: adesso voi sarete puniti per quello che avete fatto, voi andrete tutti quanti in esilio e schiavitù. E quando è che sarebbe stato dato questo ordine? Naturalmente da un momento preciso, quello che dice quando comprerai la parasha di Mishpatim, lo dice, quando comprerai un servo durerà 6 anni e il settimo lo libererai, e secondo il Midrash invece è stato in quel momento. Perché è stato dato in quel momento? Qual è l'idea che c'è dietro a questo? Perché si insiste tanto su questa mitzvah, per quale motivo la mancanza di rispetto di questa mitzvah è quella che secondo Geremia provoca il fatto che gli ebrei andranno in esilio e si rimangono schiavi. Allora la risposta a questo è una risposta, la domanda nasconde una risposta estremamente razionale. La risposta razionale è che gli ebrei possono capire che cosa significa essere schiavi stando schiavi in Egitto. È il momento in cui vengono liberati dall'Egitto che capiscono l'importanza della libertà e quindi devono essere i primi a rispettare questo tema. Okay? C'è questo primo rapporto. Esperienza storica della schiavitù, liberazione dall'Egitto e qui. Quello che il Midrash vuole infilare in questo discorso è che questa mitzvah diventa così importante perché viene data al momento giusto. Nel momento giusto è quello in cui loro si liberano dall'Egitto. È in quel momento in cui si apprezzano le cose. Se l'avessero dato 10 anni dopo, sarebbe stato tutto diverso. Nel momento in cui loro acquistano la libertà, capiscono che cosa significa di acquistare la libertà. Ed è per questo che diventa la chiave importante e la garanzia della propria libertà. Quindi il momento in cui arriva la regola è un momento programmato, un momento magico. Quest'idea del momento magico, del momento programmato, del momento fondamentale che ti cambia la vita. È il momento in cui gli ebrei, dalla schiavi, diventano liberi, capiscono che non possono costruire un mondo sulla schiavitù. Ma questo discorso poi si sposta, secondo il Mussar, a tante altre situazioni. E sono le situazioni nelle quali una persona capisce che deve cambiare la propria esistenza. E sono i momenti in cui ci stanno gli incontri drammatici con la realtà. Momenti drammatici che cambiano le cose e che una persona deve imparare a gestire. C'è una storia drammatica che è raccontata a proposito di Davide e Shaul, tra le tante storie drammatiche, e che David, al servizio di re Shaul, viene in qualche modo sfidato da Shaul e gli dice, sono un po' brutale, che se mi porterai il 100 prepuzzi di Filistei, che ne erano i circoncisi, io ti darò in sposa mia figlia Michal. E questo David lo fa, e Michal, figlia di Shaul, diventa sposa di David. Solo che i rapporti tra i due a un certo punto degenerano, e che cosa fa il re Shaul? Prende Michal e la dà a un altro uomo, a un certo Paltiel Ben Laish. A un certo punto, morto Shaul, Davide se va a riprendere Michal. C'è questa scena drammatica che Abimelech, che era generale, il generale Davide se lo piglia, se lo porta via. Tutto è quello, adesso vediamo qual è il trucco del discorso. Il generale si porta via questa donna, Michal, la principessa, moglie di Davide, data a un'altra persona, e Fatì la segue piangendo, si era affezionato, finché il generale lo caccia via in malo modo. La domanda è, ma tanto come ha fatto Shaul a togliere la figlia a una persona e darla a un'altra senza divorzio e così via. E poi, come ha fatto Paltì a stare con questa donna essendo una donna sposata, e come ha fatto Davide a prendersi una donna che era stata una donna sposata e comunque era stata con un altro. La risposta del Midrash è che Paltì, da uomo per bene, non l'aveva mai toccata, però ci si era affezionato al punto tale di piangere come disperato nel momento in cui Allora, non l'aveva mai toccata, messo sistematicamente alla prova con una donna che peraltro lui amava, e tra l'altro mica a un certo punto non lo ama più Davide, vedi, litigano da matti, ecco, com'è possibile? Allora, c'è stata questa storia d'amore. Allora, Midrash immagina che Paltì pianta dentro casa una spada e dice, se io mi avvicino a te, posso morire di questa spada. Vabbè, la spada piantata, uno si fa il giro intorno. Invece diventa il simbolo per il musare, questa spada piantata dentro casa, diventa il simbolo delle cose che non si possono, che non si possono fare. Così come quando c'è l'arcobaleno, che viene dato come segnale del fatto che il Signore non distruggerà più l'umanità, e che il Signore c'ha bisogno dell'arcobaleno, che io, cioè, si sente che la Cruz si prende l'impegno e non ha bisogno di arcobaleno. Invece ci stanno delle storie nel Talmud di Shuot fatte all'improvviso. C'è una storia lunghissima in Menachot, ce l'avete in Menachot?
Sì, qua da prendere. Che tasso?
44, mentale tale. C'è questa l'altra che fa. Quando Jacob Avinu ruba la benedizione al padre, è detto che il padre, quando lui si avvicina, coperto con la pelliccia di capra per simulare il fratello peloso, il padre dice la Torah Vayara Fetrea Begadato. Odorò il profumo dei suoi vestiti. Il ragazzo dice, ma se c'è sta una cosa che puzza, è la pelle di casa. E allora una delle soluzioni, Vayara Etrea Bogedav, sentì l'odore dei suoi traditori. La gente che tradisce, cioè avverte che nel corso della lezione ebraica, nel corso della storia ci saranno persone che tradiranno. E il Midrash ne fa due esempi, che sono due storie drammatiche, Yossi Meshita e Yakum Ishtarot. Yossi Meshita è quando i romani distruggono il Bet HaMikdash, chiaramente vogliono fare bottino di tutto quello che c'è, e dicono che il primo che deve fare la distrazione deve essere un ebreo. Grandi politici, e quindi trovano questo personaggio e dicono, ah, prendi quello che ti pare. Lui entra e esce con la menorah, quindi la menorah è stata portata fuori dalle prevare, è il tipo che si vede questa storia, e chiaramente ha preso l'oggetto più importante, ci vengono tante, e loro gli dicono, no, questa non è una cosa che può andare, è un simbolo, deve andare a un tesoro pubblico, di fatti, come sappiamo, viene portato a Roma, eccetera. Però dico, adesso tu vai e prendi tutto quello che ti fa. E gli dicono anche, ti diamo 3 anni di sezione di casa e così via. Cioè, i nostri governanti romani sono dei dilettanti rispetto a quello che i romani facevano di tasse e così via. Cioè lui ha detto, a un certo punto lui è colpito dal flash e dice, ho fatto già arrabbiare abbastanza il mio creatore, adesso non ci riprovo più. A questo punto i romani lo torturano e lo ammazzano. Cioè, anche il peggiore peccatore, quello che durante l'attacco alla distruzione del Bet HaMikdash va a rubare la menorah al tempio, cioè fa il lavoro sporco per i romani, anche lui è in grado di fare piacere. L'altra storia è quella di Yakum Ishtarot, che si dice che era il figlio della preda di Yossi Ben Yoezer, uomo di Zeredà. Yossi Ben Yoezer, ricordate, perché a volte, secondo questa fonte, viene condannato a morte dai romani, probabilmente qualcosa come una crocifissione, perché è detto che è costretto a portarsi, cioè una scena che voi vedete tutta quanta nelle rappresentazioni cristiane, ma ce l'abbiamo anche noi in questo midrash, si porta appresso una trave per esserci appeso a questa trave. E passa davanti a lui e vede la scena suo nipote, il figlio della sorella, che era ed è Shabbat, e Mechalel Shabbat, sfrontatamente e pagato dai conquistatori. Non solo lo vede in questa condizione, ma lo sfotte pure, sfotte lo zio, e gli dice: qual è la cavalcatura più bella? Nel senso, guarda, io sto a cavallo con un cavallo, così me ne vado a spasso tranquillamente, con piena pompa e onore, e tu adesso sei portato al patibolo con il tuo legno. E la risposta dello zio è: se è così per coloro che lo fanno arrabbiare al Signore, e tu sei quello che lo fa arrabbiare, se è così per te, che te la godi tanto, a maggior ragione avranno un premio quelli che fanno la sua volontà. Il premio si intende nel mondo futuro, nel senso, tu adesso vai a cavallo, te godi tutto quanto, ma sappi che a maggior ragione chi rispetta la sua volontà avrà un premio. E quello ci risponde in termini molto razionali, dice: sì, ma in questo momento chi è che ha fatto la sua volontà di Dio, di quello che tu pensi che sia Dio, più di te, e guarda in che condizione stai? E lui gli risponde: se così avviene, nel senso che io sono pulito in questa maniera, pur avendo fatto la volontà di Dio, ho comunque commesso chissà qualche piccolo reato, qualche piccola verà, ma vengono puliti in una maniera così feroce, a maggior ragione saranno puliti quelli che veramente lo offendono. E di fronte alla risposta del genere, dice il Midrash, tra l'altro è un discorso tra zio e nipote, Nichnasbo adavar che erz shelachna, gli entrò dentro la cosa come il veleno di un serpente velenoso, appunto tale che decise di suicidarci in maniera molto sofisticata, applicando su se stesso tutte le punizioni previste le quattro punizioni dei beni capitali, e quindi precede lo zio nel martirio, e lo zio dice in sogno quasi, vide che la sua bara volava in cielo e che l'avrebbe preceduto di un istante nell'ingresso del Gan Eden. Ci sono dei momenti in cui la vita delle persone cambia. La storia più piccante in questo senso è quella che sta in Menachot Mendale Talef. Ah, per questo mi hai chiesto... Mendale... Nella foto è trattato del capitolo quello del Tehelet, quindi qui si parla di Mitzvot, e qua si parla del fatto e dice Rabbi Natan: non hai una mitzvah tanto semplice da Torah che come questa mitzvah ha tanto premio in questo mondo, cioè che in questo mondo che è il mondo futuro. E lo impari dalla storia di una persona, di cui non è detto il nome, che stava molto attento agli tzitzit, perché c'era in un posto lontano, circa Ayan, posti mitici, insomma, sulle coste del mare, c'era una zona, una prostituta, che prendeva di tariffa 400 monete d'oro. Ma era speciale. Allora lui le mandò, le fece avere, attenzione, lui era senza distinzione, però sempre che c'era questo personaggio molto caro, le manda 400 monete d'oro e le fissa un appuntamento. Arrivato all'appuntamento, si ferma sulla porta la sua domestica, domestica di lei, e dice: guarda, è arrivata una persona che ti ha mandato 400 monete d'oro. E lei dice: il canese, entri pure. Entra e lei, la scena è questa, gli aveva preparato 8 letti di cesce, di bisso, poi di argento e uno d'oro, e tra l'uno e l'altro c'era una scala di argento, e quella più in alto, che portava al giaciglio di lei, era d'oro. E lei sale e si mette su quella di sopra, nuda. E allora anche lui sale per queste scale. Tutta la simbologia, no, ovviamente le 7 scale e così via, vedete. Si spoglia e i 4 tiziot escono fuori. E no, ovviamente se li sta togliendo, gli sbattono in faccia proprio, dice. E a questo punto lui si stacca e si mette per terra. E a questo punto lei, scioccata, pure lei si mette per terra. E lei, citando una divinità romana, giura: non ti lascio andare fino a che tu non mi dici che difetto hai trovato in me. La professoressa si sente offesa. E lui, in nome, giurando sul nome della Avodazio, del servizio divino, dice: non ho mai visto, giuro che non ho mai visto una donna bella come te. Ma Kadosh Baruch Hu ci ha dato una mitzvah che si chiama Tzitzit, e c'è scritto a proposito di questa mitzvah Ani Adonai Elohim, lo leggiamo nello Shema, 2 volte. E va interpretato nel senso: io sono colui che darò la punizione per chi si comporta male, e sono io colui che pagherò invece la ricompensa. E adesso, con il presidio della persona, mi sono apparsi queste cose come 4 testimoni a conferma, questi 4 tiziotti. E lei gli dice: non ti lascio andare finché anche tu non mi dici come ti chiami, qual è la tua città, chi è il tuo maestro, dov'è che hai studiato. Dov'è che hai studiato Torah, chiede lei. Lui glielo scrive e glielo consegna in mano. Lei che fa? Vende tutte le sue proprietà e divide un terzo delle sue proprietà al regno, questo è l'assicurazione sulla vita, un terzo lo dà ai poveri e un terzo se lo prende con sé. L'unica cosa che non vende sono tutti gli arredi dei letti su cui c'era stata, che aveva disposto. E va alla scuola di Rabbi Fia e gli dice: mi voglio fare ebrea. E lui gli fa: ma hai messo gli occhi su qualcuno? A questo punto lei tira fuori il foglio dove è scritto il nome della persona, eccetera, eccetera, e l'altro, il maestro, dice: meritati pure quello che ti vuoi comprare, insomma, da Fibbe Mikfer. E la fine del discorso è: Otam Mazzaoce, sia Allah Benissur, e le stesse lezzuole che lei gli aveva steso per il suo re in condizioni di peccato e di divieto, il sia l'obbe terra. Lei gliel'aveva stese in condizioni di permesso. Quindi è una storia a lieto fine che fa vedere la folgorazione del momento in cui una persona decide di cambiare vita. La folgorazione è il momento in cui decide di cambiare vita. E questo è quello che noi tutti quanti in qualche modo dovremmo attendere. Ed è la storia anche di Itrò, Vaishma Itrò, cos'è che sentì Itrò? Sentì Itrò che il popolo ebraico in quel momento decide di fare Yeshua. Di molti maestri è detto alla fine delle storie Yesh Koneo Lamope Shaha, c'è chi riesce a conquistare il suo mondo, il suo mondo futuro, il prego, le Shaha, di tutta la vita basta un'ora giusta. Koneo Lamope Shaha, basta un'ora giusta. L'importante è capire qual è l'ora giusta, è quella di saperla sfruttare al momento giusto. Quello gli ha sbattuto addosso il talento si stava togliendo e quella è stata l'ora giusta. Quell'altro, i romani gli hanno risposto male, ha capito che l'ora è giusta. Ci stanno per tutti l'ora giusta e bisogna sfruttarli. Ecco, allora, attraverso questa carrellata vi ho fatto vedere alcuni esempi di come il Mussar ragiona. Gli esempi stanno tutti nella letteratura antica. Loro che cosa? Li ritirano fuori, li rimettono in ordine, li usano per Derashot, per fare dei capitoli educativi, sottolineando il valore spirituale di quello che bisogna fare, dando senso a quello che deve essere il nostro dovere, cioè praticamente dando un pochettino un'anima a una vita religiosa che può essere un po' sconnessa.
C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? No? Bene, allora ringraziamo il Rav per questa lezione che ci ha fatto su, diciamo, di Torah con modo interpretativo del Mussar, e vi volevo informare che la prossima sarà martedì 3 con il professor Gabriel Levi, che vedo anche presente qui questa sera, e lo ringrazio, avremo l'onore di sentire, e il titolo è un titolo abbastanza bello, forte e che ci dà curiosità, perché sarà Er Mussar Venoantri, che naturalmente fa capire che c'è stata una grande base di Mussar già prima in Italia, già prima che Ralph Salanter poi in Lituania nel 1800 ha istituito un po' più concretamente questa cosa. Ma io devo fare la domanda, perché se noi ci abbiamo un retaggio così forte tipo il Ramkal, come ha detto lei, come si l'atticeremo, e poi diciamo almeno nei commenti dei maestri italiani degli ultimi due secoli poi non c'è stata insomma una cosa così prosperosa come magari nelle yeshivot lituane di questo metodo interpretativo,
perché sono stati trascinati da vortici di pensiero, di identità, anche nell'identità ebraica pulita non contaminata, hanno pensato in maniera differente la loro vita religiosa, in maniera completamente religiosa, differente proprio, hanno impostato la vita in modi differenti.
Beh, diverso stile. Quindi più studio di Talmud e Torah,
quanto l'hanno studiato?
L'hanno potuto, cioè, alla K, perché sì, alla K, sì. Cioè. Sarà una grande lezione. Grazie a tutti.
Per questo allora è l'argomento, come ha detto stasera mio figlio, Mussar e non Mussar.
Qua ci sono delle ciambellette per